Signore e signori, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro di quel ciclo che abbiamo proposto sui nessi tra la riforma protestante e l'adozione scientifica. A me stasera tocca un compito da una parte facilitato, perché posso concentrarmi su alcuni aspetti particolari, visto che chi mi ha preceduto ha fatto un quadro d'insieme molto ampio, però mi spetta anche il dovere, insomma, di giustificare lo stesso senso del ciclo. Devo dire che ho scelto, insomma, la via stretta. Sarebbe stato più facile scegliere la via larga, quella di Bacone, però ho voluto scegliere la via di Newton per vari motivi. Prima di tutto perché Newton mi affascina molto. Secondo perché quando gli scienziati fanno la storia delle loro discipline, in genere non vanno molto per il sottile, non si affannano a studiare dei figuri che dal loro punto di vista giustamente hanno fatto un mucchio di errori, hanno lasciato pochi segni, poche cose importanti nell'attuale disciplina, come può essere la fisica, la biologia, e invece si concentrano su poche figure, ne fanno degli eroi e attribuiscono a queste figure così delle caratteristiche molto anacronistiche, facendone quasi dei nostri contemporanei, mettendoli su un'astronave che fa un viaggio nel tempo e proiettandoli negli anni giusti e nei luoghi giusti a fare quelle scelte particolari che poi fanno la storia della scienza, nel senso che lasciano quei grandi segni, quelle pietre miliari che costituiscono poi ancora oggi l'ossatura dei manuali su cui gli studenti studiano. Newton è proprio uno di questi. Newton è proprio uno di questi eroi eponimi che nella storia, così come viene fatta dagli scienziati, viene appunto molto spesso considerato. Lui conclude, e questo è un dato di fatto, conclude quel processo che abbiamo appunto, che tutti quanti chiamiamo prima deduzione scientifica, si può anche divertirsi a trovare l'anno, forse può essere l'anno della prima edizione dei Principia Mathematica, 1687. Il tutto sarebbe durato circa 100-140 anni, facendo partire il processo dal 1543, anno in cui fu pubblicato, e anche anno della morte di Copernico, il De Revolutionibus. Bene, Newton è proprio uno di questi personaggi che si prestano maggiormente a questi anacronismi, ma gli ultimi anni, gli ultimi decenni di studio dell'opera, come dicono alcuni, non compartimentata, poi cercherò di spiegare cosa intendo, di Newton, ebbene, hanno completamente stravolto l'immagine, così, quella della mela che tutti quanti abbiamo, no? Un po' stereotipata, semplificata, come dire, distrutto per sempre l'immagine del campione del razionalismo, certo. Fu un campione di razionalismo, ma non fu solo questo. O lo fu malgré lui, bisognerebbe dire. Dicevo, quell'immagine che iniziò immediatamente a formarsi dal libro dell'Algarotti o di Voltaire stesso, siamo negli anni 20 del Settecento, appunto questo personaggio che veniva descritto alle dame o, diciamo così, alle persone appena un po' letterate, campione appunto della distruzione delle tenebre del passato. Tutto questo continua a valere, ma non è Newton questo personaggio, non lo è affatto. La scommessa è proprio di raccontare in questa oretta alcuni risultati fondamentali degli ultimi studi, cercare di farlo emergere come una figura molto più complessa, per certi versi anche inquietante, e nello stesso tempo capire perché la sua fede protestante, sia pur eterodossa, costituì il brodo di coltura, quasi la miccia o il carburante per produrre quei risultati scientifici che ancora oggi sono fondamentali. Nelle prime 50 pagine, direi, dei libri di testo su cui studiano ingegneri, fisici, matematici al primo anno, affrontando fisica generale. Lui nacque nel 1642 e morì nel 1727, una vita piuttosto lunga, piuttosto monotona dal punto di vista dei fatti esteriori. Il 1642, giusto per inquadrarmi un po' nel tempo, è anche l'anno in cui comincia la cosiddetta guerra civile inglese, appunto la Repubblica, l'unico periodo repubblicano nella storia inglese. Non fu una guerra di religione, anche se fu combattuta dividendo le parti, almeno armando una delle due parti su reclutamento, su basi religiose. L'esercito del Parlamento era costituito essenzialmente da volontari di Cromwell, puritani praticamente, cioè protestanti piuttosto energici. Ma non fu una guerra di religione, fu una guerra di tipo politico, fu appunto il momento in cui forse l'Inghilterra si liberò per sempre del pericolo dell'assolutismo. La risolse prima rispetto a quanto avvenne per i paesi dell'Europa continentale. La risolse in maniera un po' strana, all'inglese, poi con un periodo di restaurazione, appunto, che comunque vedeva gli equilibri completamente spostati. Quindi lui nasce quando comincia questa guerra, ma l'Inghilterra è stata al riparo delle grandi guerre di religione che non si erano ancora spente nell'Europa continentale. Sostanzialmente la pensata di Elisabetta, cioè quell'equilibrio che la regina Elisabetta aveva immaginato per il suo paese, tutto sommato aveva funzionato, almeno da questo punto di vista. Altri problemi rimasero aperti, tanto è vero che fu piuttosto turbolento anche in Inghilterra la metà del secolo. Nasce appunto nel Lincolnshire, cioè in una zona piuttosto periferica, in una famiglia di piccola nobiltà, resta orfano di padre praticamente alla nascita e viene mandato a studiare con un po' di difficoltà economica a Cambridge. Da quel momento la sua vita fu praticamente tutta a Cambridge, divenne nel tempo ovviamente professore di matematica sulla Lucasian Chair, che esiste ancora oggi, si occupò ufficialmente di matematica e di filosofia naturale, come si diceva allora, oggi diremmo fisica, ma coltivò studi amplissimi, studi di teologia, studi di alchimia anche, studi di storia della Chiesa antica, teologia biblica, oggi diremmo pochissimo teologia sistematica, aveva una sorta di antipatia verso le diatribe di natura teologica, cercava di sostenere le sue visioni sulla base di testimonianze di antichi credenti, come i padri della Chiesa. Ebbene, è interessante raccontare la storia dei manoscritti di Newton. Forse qualche data va ancora ricordata. L'episodio famoso della mela avvenne quando lui era più o meno un ventenne, poco di più, un venticinquenne, attorno al 1665, nel podere della mamma, nel Lincolnshire, perché si trovava lì? Si trovava lì perché era scoppiata la peste a Cambridge, in tutta l'Inghilterra. Era l'anno della peste, quello che anche il Dafoe ricorda. Tra l'altro l'anno successivo fu l'anno del grande incendio di Londra, era un momento un po' difficile. E in quel momento, essendo presente una delle grandi paure del secolo, cioè la peste nera, l'Università di Cambridge chiudeva e praticamente lui prese i suoi libri, tornò nel, come dire, nel podere della mamma e lì fu molto prolifico dal punto di vista scientifico. Quando, diciamo, poté tornare ai suoi studi, non informando nessuno, aveva fatto delle scoperte fondamentali che letteralmente cambieranno il mondo. Però non lo sapeva nessuno. Passa 20 anni in cui sostanzialmente produce una gran mole di scritti, pochi di natura scientifica, tantissimo invece di livello di natura teologica o alchemica, e finalmente viene poi risvegliato dal letargo da un astronomo, sostanzialmente da un giovane funzionario della Royal Society, Halley, che passò alla storia anche per altri motivi, e che lo spinse, lo guidò, il fece da editore e lo spinse alla, diciamo, pubblicazione del suo grande capolavoro Filosofie Naturalis, Principia Matematica. Siamo ormai negli anni 80. Quindi lui passa 20 anni in cui sostanzialmente la critica storica fino a poco tempo fa non si è mai occupata. Volevo raccontare appunto la storia di questi manoscritti. Quando morì, la Royal Society li mise tutti in un baule, anzi in diversi bauli, si parla di 2 milioni di parole circa. Lo sappiamo perché, quante sono, perché sarà chiaro fra pochi istanti. Li mise questi bauli e, diciamo, cercò sostanzialmente di restituirle all'Università di Cambridge, ma l'Università di Cambridge non ne volle sapere. Successivamente alcuni biografi, diciamo arriviamo fino al 1872, quindi passano circa 160 anni, diversi biografi cercano di esaminare questo materiale, ma dopo poche ore o giorni di studio, richiudono il tutto, quasi scandalizzati, e se ne vanno. Cioè tutta una parte dell'opera immensa di Newton viene sistematicamente non solo ignorata, ma disprezzata per secoli. Per secoli. Si arriva al 1872, quando l'Università di Cambridge, gratuitamente, sia ben inteso, acquisì i manoscritti di natura scientifica, non pubblicati ovviamente. Ma rifiutò assolutamente di prendere in carico tutto il resto. Passa ancora del tempo, arriviamo nel 1936, un'asta pubblica a Londra, John Maynard Keynes, il primo Nobel per l'economia, acquista alcuni manoscritti, ma soprattutto la rivista Yehuda se li prende in carico, sperando di piazzarli veramente nelle università americane. Ci prova negli anni 40, ma non ottiene nessun risultato. Quindi siamo in pieno Novecento, siamo praticamente a metà del Novecento. Finalmente nel 1969 l'Università di Gerusalemme prende in carico questo enorme tesoro. Passano degli anni e gli studiosi cominciano, insomma, a utilizzarli e, diciamo, la visione, quella che vi dicevo, che potremmo chiamare positivista, comincia a tramontare. Ma soprattutto è il 1998 l'anno chiave, perché un gruppo di studiosi decide di creare un portale, The Newton Project, dove praticamente non trova chiaramente pubblicazione a stampa, ma pubblicazione elettronica sì. Quindi si può dire che negli ultimi 20 anni si sono fatti dei progressi enormi proprio nel prendere in mano l'enormità di questo materiale. E quindi diciamo, è cambiato molto l'immagine che di Newton gli studiosi attuali hanno e danno. Da ricordare sicuramente la figura di un nostro studioso italiano, Maurizio Mamiani, che è molto scomparso da pochi anni, che ha molto contribuito proprio nella diffusione del senso della unitarietà dell'opera e quindi della figura dello studioso di Cambridge. Sostanzialmente quindi il punto chiave da cogliere, il programma è capire esattamente il nesso che esiste fra il metodo scientifico, i risultati scientifici e gli studi, diciamo, più ampi, chiamiamoli pure teologici, di Newton, ammesso che ci sia. Ebbene, la dimostrazione che emerge dagli studi recenti del fatto che esiste è sostanzialmente ciò che rende interessante per il tema di questo ciclo la figura di Newton. Sul clima sostanzialmente in cui lui visse, quello del 600 inglese, qualcosa è già stato detto sugli incendi, sulla peste, sui grandi pericoli che la vita quotidiana presentava, bastava una ferita per, in qualche modo, per correre il rischio di vita, sebbene, a parte il periodo della guerra civile, la società inglese fosse un po' più al riparo da quella distruzione, da quel tentativo di suicidio di massa che l'Europa fece per ragioni, diciamo, di guerre religiose. Il senso della vita di un inglese medio del 600 era un senso, come dire, di una vita molto precaria, molto a rischio. Non si sapeva quanto si poteva sperare di vivere. Qualsiasi occasione era buona perché la morte si presentasse o le malattie arrivassero a devastare la vita, la propria e quella dei propri familiari. Inoltre era diffusissimo, come ovviamente era anche nel resto d'Europa, un senso di colpa che diciamo rendeva la vita molto, come dire, difficile da immaginare per donne e uomini del nostro tempo. È interessante, per esempio, dal punto di vista della biografia di Newton, ricordare che abbiamo una specie di resoconto di esame di coscienza che lui fece quando era ancora studente, era giovane studente a Cambridge, siamo nel 1662 se non sbaglio, elencò 58 peccati. Uno anche a noi sembra grave. Scrive che ha avuto la forte tentazione, anzi che ha minacciato sua mamma e suo patrigno di chiuderli dentro la casa e dar fuoco alla casa. Possiamo capire, insomma, che era abbastanza grave. Per il resto a noi sembrano le cose veramente futili. Per esempio, ho dato un pugno a mia sorella, ho fabbricato una trappola per topi nel tuo giorno, immaginiamo di parlare con Dio, cioè di domenica. Ho usato l'asciugamano di un mio compagno di facoltà, per non usare il mio, chiaramente. Quindi viene un po' da sorridere, però questo ci dà un'idea del senso, cioè di quale fosse la religiosità non solo di Newton, ma di tutto il 600 inglese. Un senso di colpa vissuto fino, diciamo, negli angoli più reconditi della vita quotidiana. E quindi non ci si chiedeva perché arrivasse la morte nera o scoppiasse un incendio, ma quali fossero le colpe che avevano portato Dio a mandare la morte nera oppure l'incendio. Questo è il senso della vita che un inglese del 600 di quel momento, diciamo, poteva avere. Ebbene, Newton, in questo quadro, torna a casa appunto nel 1665, resta per un paio d'anni e, come dicevo, è molto prolifico dal punto di vista della scienza, diciamo, della storia della scienza. Perché? Perché sostanzialmente a modo suo, ormai è quasi maturo, il suo modo di ragionare, il suo modo di vivere è ben, come dire, identificato dal titolo della importante delle sue biografie scritte da Westphal, il titolo è Never at Rest, mai inquiete, mai a riposo. Il suo modo di vivere e soprattutto di pensare era quello, frenetico e anche, come dire, capace di carichi di lavoro inimmaginabili. Però lui amava, diciamo, affrontare un determinato argomento, lo portava fino all'estremo del suo interesse, poi lo abbandonava e passava ad altro. vediamo che più o meno in quei due anni fece più o meno lo stesso. Il punto più importante è che in quei due anni, diciamo, rivoluzionò, senza dirlo a nessuno, se non a pochi intimi, le conoscenze della matematica. Oggi tutti quanti sappiamo che cos'è il calcolo differenziale. Sono quell'insieme di tecniche che permettono sostanzialmente di conoscere la relazione che esiste fra diverse grandezze. Si divide, anche per chi ha fatto, diciamo, liceo scientifico a ricordi, si divide sostanzialmente in calcolo, appunto, delle derivate e degli integrali. Non era questa la notazione di Newton, sostanzialmente quella di Leibniz, ma poco importa perché i concetti sono quelli. Poi cerchiamo di capire, almeno intuitivamente, o di ricordare, di rinfrescare brevemente alcune nozioni che sono fondamentali per capire cosa voglio dire. Prima si occupò di quello che chiamiamo calcolo differenziale, poi si occupò di esperimenti con i prismi di vetro che aveva acquistato su un mercato, un mercatino vicino a casa di sua mamma, poi tornò al calcolo questa volta integrale, l'altra parte, e infine scrisse un'opera fondamentale che ci dimostra quanto avesse già capito sulla gravitazione universale. In questi anni sostanzialmente lui diede una svolta fondamentale alla matematica. Perché? Perché sfonda un muro rispetto alla matematica classica, quella dei greci, che non si occupava di un fatto fondamentale per la descrizione del mondo, il cambiamento. Questo per discorsi filosofici, non per altro, perché per i greci la perfezione del mondo era la staticità. Sapevano tutto sugli angoli e sulle leggi degli angoli, dei triangoli, degli altri poligoni, eccetera, perché quelli non cambiano mai. Ma non sapevano assolutamente rispondere a una domanda del tipo: bene, se lanciamo una freccia, a che altezza arriverà? Quanto resterà in aria? Dove arriverà? Qual è l'inclinazione migliore per farla arrivare più lontano? Qual è la sua velocità istantanea? Non ne avevano la più pallida idea. Quindi è ovvio che con una descrizione matematica di questo tipo non si può assolutamente pensare di fare una fisica, almeno nel senso che noi diamo al termine, no? Non si ha assolutamente la padronanza delle variazioni dei fenomeni. Non si può neanche fare un'economia politica, se ci pensate un attimo. Quante grandezze vengono osservate nel tempo dagli economisti, o variando altre grandezze? Ebbene, senza questo tipo di matematica non si può ragionare matematicamente sull'economia, e via di questo passo. Lui invece, e poi lo fece anche Leibniz in maniera del tutto autonoma una decina d'anni dopo, e anche lui non disse niente per 10 anni, ebbene lui, Newton, appunto, con una notazione un po' strana, devo dire, per chi studia oggi, è naturale usare quella di Leibniz, molto farraginoso provare a usare quella di Newton, ma i concetti sono gli stessi. Sostanzialmente l'idea che c'è dietro qual è? Prendiamo per esempio i calcoli fatti da Galileo. Galileo, lo sappiamo tutti, studiò la caduta dei gravi su un piano inclinato, ma anche lasciati liberi. E trovò la legge oraria, come si dice, no? Cioè l'andamento del tempo dello spostamento, cioè della posizione della pietra lasciata cadere, magari, o della palla lasciata cadere su un piano inclinato. E detto in termini moderni, la legge è: lo spostamento è uguale a 5 volte il tempo al quadrato. Galileo come si arrivò a questo? Misurando la posizione nello spazio della pietra o della palla e misurando con cronometri più o meno precisi il tempo trascorso. Sostanzialmente mise insieme delle tabelle e vide che la legge era questa. Ma non era assolutamente in grado di dire quale fosse la velocità in un certo istante della palla o della pietra che cadeva. Non ne aveva la più pallida idea. Mentre grazie al calcolo infinitesimale, di Newton e poi di Leibniz, o insieme di Leibniz, tutto questo diventa un giochetto una volta capito come stanno le cose. Perché? Perché sostanzialmente si può ragionare come se ci fosse una specie di cinepresa nell'universo che coglie, o nella nostra matematica che guarda l'universo, che coglie ciò che avviene in momenti sempre, sempre più piccoli. È facile calcolare una velocità media, basta conoscere il tempo al tempo T1, al tempo T2, le due posizioni, si fa una semplice divisione, si trova la velocità media. Allora, dicono Newton e Leibniz, sempre in separata sede, se noi cominciamo a stringere quegli intervallini e li facciamo, come si dice oggi, tendere a zero, a un certo punto troveremo che tutti questi valori medi tendono a un certo numero, che è la velocità istantanea in una certa posizione. Ci sono poi delle regolette, più o meno semplici, che fanno passare dalla legge, cioè dall'equazione che descrive un certo rapporto fra grandezze, a un'altra legge. Cioè, se noi applichiamo, per esempio, la derivazione a quella formuletta che vi ho raccontato prima, troviamo immediatamente la formula dell'andamento della velocità, che Galileo ignorava. Lui non sapeva che la legge fisica che aveva trovato conteneva in sé anche l'esposizione dell'andamento della velocità della palla che cade nel tempo. Basta fare, come si dice oggi, una derivata prima. La stessa cosa si può vedere geometricamente, no? Pensate a Cartesio, eccetera. Se quella curva di quadro è una parabola e se noi andiamo a misurare, a stringere sempre di più, come in un microscopio ideale, ad avvicinarci insomma a quella parabola, la vedremo a un certo punto quasi assomigliare a una retta. Quindi, diciamo, le curve, le rette che in realtà descrivono la velocità media tenderanno a quella retta che tocca in un punto esattamente il punto che ci interessa nel tempo. Ecco, praticamente raccontato in maniera molto bonaria, molto imprecisa, la matematica che Newton e poi Leibniz fu in grado sostanzialmente di elaborare, mandando avanti anni luce la potenza di calcolo della matematica applicata chiaramente al mondo reale. E quindi questo fu una grandissima scoperta che rimase però del tutto sconosciuta ai più. E poi appunto, ripeto, si dedicò anche a problemi di quella che chiamiamo ottica oggi e anche affrontò appunto il problema della gravitazione universale e riuscì ad intuire e a calcolare, seppur non con non grande soddisfazione, riuscì a intuire che probabilmente la Luna subisce lo stesso tipo di attrazione che subisce una mela quando cade da un albero. La presenza, diciamo oggi, del campo gravitazionale terrestre influisce praticamente su tutti i corpi dell'universo, a patto che siano sufficientemente vicini e non influenzati da altre forze gravitazionali. Quindi non era ancora in grado di dirlo così, lo sarà una ventina d'anni dopo. Allora, questo è sostanzialmente l'attività del giovane Newton come scienziato. Sostanzialmente la matematica che conoscevano allora era quella della geometria classica di Euclide o poco più quello che avevano già fatto Cartesio, Pascal. Cartesio in particolare, cioè la geometria analitica, erano in grado sostanzialmente di rappresentare delle curve e quindi di avere in un certo senso una rappresentazione mentale dei fenomeni. Non sapevano però, maneggiarle quelle curve e ricavare le leggi fisiche che le curve in sé, contengono. Non lo sapevano fare, ci voleva il passaggio chiave che appunto Newton e Leibniz seppero fare più tardi. Ma vediamo un attimo che cosa c'era in quei manuali famosi, in quei manoscritti famosi seppelliti dentro alle casse fino a pochi decenni fa. Troviamo gli scritti religiosi di un protestante radicale, Nicodemita. Cosa voglio dire? Voi sapete che il protestantesimo già allora aveva diverse denominazioni, si dice tecnicamente. Anzi, gli studiosi moderni distinguono la riforma magisteriale dalla riforma radicale. La riforma magisteriale sostanzialmente raggruppa il luteranesimo e il calvinismo e si può dire grosso modo che sono correnti protestanti che in qualche modo edificano chiese di Stato. Vengono a patti col potere, in qualche modo. I protestanti, cioè l'ala radicale, quella che fu anche gravemente, duramente repressa, anzi perseguitata, non solo dai cattolici, ma anche dagli stessi protestanti, oggi si ricorda come anabattista. Un grande movimento di contestazione radicale, appunto, delle chiese istituzionalizzate, e con elementi anche teologici differenti e con grandi sostanzialmente differenze e gradi di differenza anche al suo interno. Apro una parentesi, molti contributi della riforma italiana, cioè di quei circoli o di predicatori che poi purtroppo dovettero emigrare all'estero, in qualche modo sono andate ad ingrossare queste file. Sto pensando per esempio alla figura di Fausto Sozzini, perché è importante, almeno gli ultimi studi lo dicono, anche per la religiosità stessa di Newton, attraverso una serie di influenze che spero di avere il tempo di raccontarvi. Perché Nicodemita? Beh, perché si doveva nascondere, come Nicodemo che andava a trovare Gesù di notte. Essendo un professore a Cambridge come l'università di allora era un'istituzione ecclesiastica controllata dalla Chiesa anglicana ufficiale, quindi è ovvio che insomma non stava bene che un professore di università a Cambridge fosse un, si dice oggi con un termine moderno, unitariano, cioè un antitrinitario. Fra le varie correnti radicali, riformati radicali, c'erano anche coloro che mettevano in dubbio il dogma della Trinità. Lui era fra questi. Bene, quindi praticamente lui nascose sempre le sue opinioni reali, le sue vere opinioni dal punto di vista religioso, per motivi di prudenza. Ecco il motivo per cui sostanzialmente non pubblicò mai. Il motivo per cui invece furono rifiutate successivamente dopo la sua morte è un motivo ideologico invece. È chiaro che ovviamente non c'era più lui, quindi non c'erano più pericoli, ma non c'era più interesse. Il mondo era cambiato, no? Il mondo era cambiato e apprezzava della sua opera un lato fondamentale, cioè quello scientifico, ma ignorava in maniera del tutto, come dire, anche scandalizzato, il brodo di coltura di quei frutti che erano appunto le sue teorie scientifiche. Il mondo era pronto per Laplace, che disse a Napoleone, insomma, all'inizio del secolo, che non c'era nessun bisogno di Dio nel suo sistema. Non ce n'era nessun bisogno. Invece nel sistema di Newton, vedremo fra un attimo, Dio era seduto al centro della creazione e garantiva il funzionamento dell'universo. Il nucleo, il focus dei suoi interessi, sostanzialmente, erano la storia antica del cristianesimo, la dimostrazione, l'inseguimento della dimostrazione che ci fu sostanzialmente nel IV secolo una grande deviazione che portò al Concilio di Nicea ad accettare appunto il dogma della Trinità, un vero e proprio tradimento della Chiesa apostolica. Lui accettava chiaramente il credo apostolico, ma non il credo di Nicea che nelle chiese di tutto il mondo ancora oggi si recita, si dice tutti insieme. Lui lo rifiutava per questo motivo. Lui rifiutava sostanzialmente che la figura di Cristo fosse Dio non per ruolo, ma per natura. I teologi lo dicono in questo modo, non per ruolo, ma per natura, questa è l'idea fondamentale. E quindi lui fece un insieme di ricerche sterminate proprio sulla storia della Chiesa antica per cercare le prove di questa grande congiura che in qualche modo aveva portato all'affermazione del partito trinitario o atanasiano, se vogliamo dirlo. Ma non è solo quello il suo interesse, il suo più grande interesse forse va verso la profezia, o meglio, verso la capacità di interpretare o di trovare un metodo per interpretare le profezie. Questo è il punto chiave. Questo del resto è in buona compagnia per tutti i protestanti, soprattutto di cultura anglosassone. C'è una grande passione, per esempio, per il libro dell'Apocalisse o il libro di Daniele nell'Antico Testamento. Mamiani ha pubblicato il trattato sull'Apocalisse in italiano a stampa, che è forse, diciamo così, l'opera più compiuta dal punto di vista, tra quelle almeno che si conoscono in quei 2 milioni di parole, che Newton ha lasciato. Perché? Perché Mamiani, attraverso la pubblicazione di quell'opera, ha dimostrato il parallelismo che esiste dal punto di vista epistemologico fra le regole di interpretazione delle profezie e le regole del ben filosofare sulla natura. Capite com'è fondamentale questo punto? C'è un'unità metodologica che garantisce che il tutto funzioni e che ciò che io ho imparato dal punto di vista della interpretazione della volontà di Dio, io lo possa metodologicamente applicare anche nell'interpretazione del funzionamento dell'opera della creazione. Cioè, posso inventarmi una scienza che descrive come Dio governa l'universo. È questo Magnani l'ha dimostrato testualmente, proprio sul testo. È esattamente lo stesso parallelismo, che adombra cosa? Un parallelismo fondamentale, un'analogia fondamentale fra la mente, la nostra mente, e Dio stesso. Quando la Genesi dice che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, Newton intende questo: la mente dell'uomo è analoga a Dio stesso. Capite che da qui deriva una serie di riflessioni filosofiche, soprattutto enormi. E qui bisogna aprire una parentesi, ma purtroppo credo non avere il tempo di farlo. La concezione appunto della grande congiura, permettetemi un po' una battuta, che sarebbe avvenuto nella storia del cristianesimo, si basa soprattutto sulla considerazione che il cristianesimo era una religione di pace all'origine e non dottrinaria, cioè diffusa e, predicata con un linguaggio semplice, comprensibile da parte di tutti. Non qualcosa di dottrinario, una discussione sulla natura della grazia o sulla natura della persona del Cristo. Per lui l'introduzione sostanzialmente della filosofia greca e delle sue categorie costituì la vera minaccia, il vero pericolo che poi portò alla catastrofe per le chiese cristiane. L'incontro con l'ellenismo fu deleterio. E su questo, cioè l'antipatia verso la filosofia greca, è in buona compagnia Newton, se pensiamo a Bacone, che rifiutava non solo l'aristotelismo universitario, ma anche il neoplatonismo umanistico. Quindi queste culture protestanti anglosassone erano veramente anticlassiciste per motivi essenzialmente ideologici. E gli studi appassionati sulla profezia e sul metodo soprattutto della profezia nascondevano poi un vero e proprio scopo polemico. Secondo l'interpretazione di Newton, le trombe dell'Apocalisse suonano per annunciare la distruzione del cattolicesimo romano. Il protestante radicale era ancora più anticattolico del protestante, diciamo così, di osservazione magisteriale, ma era ferocemente anticattolico. Ovviamente la bestia era la Chiesa di Roma, non tanto Roma, la Chiesa di Roma. la profezia racconta come il cattolicesimo si è affermato e preannuncia come cadrà. Questa è l'interpretazione sostanzialmente che sta dietro al trattato dell'Apocalisse. Però questo lato, questo aspetto, questa feroce polemica anticattolica è meno interessante dal nostro punto di vista, perché non c'entra granché col tema di stasera, che è appunto l'emersione, se vogliamo, l'emergere di una figura unitaria di filosofo che ricava, ottiene meglio i risultati che noi chiamiamo scientifici dal suo modo di ragionare, che è applicato metodologicamente a tutti i campi del sapere. Per lui non esiste il problema della demarcazione, come dicono gli epistemologi attuali, no? Moderni, contemporanei. Popper distingue ciò che è scientifico da ciò che non è scientifico e lo chiama, insieme a tanti suoi colleghi, appunto, problema della demarcazione. Tutto ciò che è ideologico, che non è falsificabile, secondo l'esperimento cruciale, per Popper non è assolutamente degno di stare in un manuale scientifico. Questo tipo di ragionamento per Newton non ha il minimo senso, non ha il minimo senso. A me viene da dire è anacronistico. Però il bello è notare questo, che la scienza come la conosciamo noi e come la descriviamo noi, attraverso quella griglia che gli epistemologi della prima metà del XX secolo hanno posto, è emersa da un, diciamo, da un terreno che solo l'ilarità della storia poteva immaginare, no? È emerso da un qualcosa di assolutamente disomogeneo, è una vera e propria gemma incastonata in qualcosa di completamente diverso. E questa è la cosa interessante, ed è questo, diciamo, questo brodo di coltura, questa mentalità che è tipicamente protestante, che ha sostanzialmente fatto emergere il sistema finale, quello di Newton, che ha messo insieme 150 anni di studi e ha portato il primo paradigma scientifico, cioè quello newtoniano, a disposizione degli studiosi. Da lì in poi è stata una discesa. 200 anni passati ad applicare la matematica che Newton e Leibniz avevano inventato letteralmente e a tirar fuori risultati non prevedibili se non attraverso l'applicazione del calcolo o della teoria. È pazzesco pensarci. Cioè, i pianeti sono stati scoperti semplicemente perché i calcoli, sulla base dei movimenti di quelli conosciuti, lo prevedevano. Allora, diciamo così, gli sperimentali, cioè gli astronomi che facevano appunto le osservazioni, hanno puntato al momento giusto, nella posizione giusta, i telescopi e hanno visto Urano, per esempio. Cioè, è pazzesco pensarsi, la capacità previsionale che ha una teoria come la teoria appunto della gravitazione universale di Newton. Però vedremo che ci sono state delle difficoltà logiche di accettazione della teoria incredibili, perché a noi sembra così semplice oggi, no? È così pensabile. Per un uomo del 600 era totalmente impensabile. Il Newton Project sostanzialmente ha permesso di andare oltre anche la visione che il partito positivista, ormai battuto, aveva dell'opera di Newton, cioè Newton il campione, eccetera, eccetera, del razionalismo e tutto ciò che scrisse di religione, ma sì, erano bazzeccole della vecchiaia, più o meno dicevano così. Perché? Perché innanzitutto abbiamo le date e vediamo che i manoscritti, gran quantità di quei manoscritti furono proprio composti negli anni della maturità, negli anni in cui andava, diciamo, maturando le idee che lo portarono poi ai principi a matematica. Quindi è impossibile che fossero quisquiglie di un vecchio. Tra l'altro, quando lui era anziano si occupava di ben altro, perché non ho detto che nel 1696 lascia Cambridge per sempre, va a Londra, diventa prima presidente e poi governatore, prima direttore, scusate, poi governatore della zecca, quindi assume una carica di Stato anche piuttosto seria, e anche fatta con una certa serietà, che portò qualcuno, qualche poveretto purtroppo, a Tyburn, a penzolare dalla forca. Newton era anche un personaggio così, personalmente eseguiva ispezioni nelle bettole, o meglio controlli nelle bettole, per pescare i falsari, era un uomo anche di questo tipo. Ebbene, il partito, dicevo, torniamo un attimo al Newton Project, il partito dei positivisti è assolutamente battuto. Negli anni 60 si è formato una generazione di studiosi invece che ha descritto appunto l'opera di Newton sostanzialmente come qualcosa di unitario, anche se misteriosamente unitario. Gli ultimi anni invece hanno permesso di capire, di far diradare quel mistero lì. Ciò che rende unitaria l'opera di Newton è essenzialmente una serie di concetti religiosi, di concezione del mondo, dell'universo, con al centro Dio e con il metodo che deriva dalla sua interpretazione di come si interpretano le profezie, cioè la parola di Dio, applicato allo studio dell'opera, cioè del creato, cioè della natura stessa. Lo stesso metodo viene applicato, secondo Newton, e porta i risultati che porta, e permette di riconoscere la maestà di Dio non solo dal punto di vista, morale, ma anche dal punto di vista epistemologico. Questo è il suo vero scopo. Riconoscere la maestà di Dio a livello, cioè anche nel sapere, anche epistemologico. Perché? Perché sostanzialmente di fronte a lui c'è il modello cartesiano, che lui si sforza in tutti i modi di smontare. Nel secondo libro dei principi a matematica, lo fa dal punto di vista fisico. Smonta completamente le teorie dei vortici, eccetera. Ma lo smonta soprattutto dal punto di vista epistemologico, perché il problema del dubbio radicale era un problema per tutti i filosofi del Seicento. E Cartesio è il campione di questo. Cartesio come lo supera? Basandosi sulla veracità di Dio, ma attraverso l'uso delle idee semplici e chiare. Newton dice no, non è così. Newton dice che è sì Dio garante, ma lo è attraverso la scrittura ed eventualmente anche attraverso la lettura delle leggi naturali, ma soprattutto attraverso la scrittura. Cioè lui mette la scrittura come una sorta di colonna di garanzia della veridicità del sapere. Oggi è inaccettabile, nessuno di noi può ragionare in questi termini, nessuno di noi. Ma lui arrivò ai risultati a cui arrivò partendo da questi presupposti. Quindi non solo le vie del Signore sono infinite, ma anche le vie della scienza o del progresso scientifico sono veramente strane, soprattutto all'origine. Questi 20 anni in cui sostanzialmente Newton è silente, almeno dal punto di vista della pubblicazione delle sue opere, passano in queste ricerche, ma si può dire che già un imbarazzato Coiree, un autore che ha studiato molto, molto a fondo Newton, ma non appartiene ancora alla generazione di coloro che hanno veramente messo le mani sulla totalità dei manoscritti, con una certa imbarazzo sostanzialmente si rende conto di questo fatto, che sostanzialmente Newton ha quel bersaglio lì in mente, cioè Cartesio, e sostanzialmente in un certo modo Coiree stesso viene portato a riconoscere nei suoi studi newtoniani che è la scrittura e, se vogliamo, l'esperienza a determinare appunto l'attestazione della volontà di Dio, della volontà e della potenza di Dio, cioè attraverso l'esame del creato. Lo stesso Coiree se ne è accorto, un imbarazzato Coiree, bisogna dire. Ebbene, allora, vediamo un attimo il sistema di Newton, così avremo in mano un po' tutto il meccanismo. Dicevo che per 20 anni lui si occupa d'altro, ma a un certo punto viene condotto da una visita che riceve nel 1684 da Halley, come dicevo una mezz'oretta fa, che gli dice che tre amici al bar, lui, Wren e Hooke, si erano messi a discutere sulla forma che le orbite dei pianeti devono avere nella ipotesi che il Sole li attragga con una forza che è inversamente proporzionale alla distanza. L'ingenuo Halley si aspettava che Newton, che lo ricevette frettolosamente nel suo studio, lo congedasse dicendo te lo farò sapere. Ah no, gli disse, chiaramente un'ellisse. Ah, ma e come fa a saperlo? Ho fatto dei calcoli. Me li mostra? Newton sapeva benissimo di avere quei calcoli, ma voleva rivederli. E gli disse che glieli avrebbe fatti avere. Passa poco tempo e scrive un articolo di 9 pagine che appunto costituisce il nucleo dell'opera Principe. È una descrizione del, diciamo, del moto dei corpi in orbita. Un articolo di 9 pagine in cui sostanzialmente lui riprende i calcoli che aveva già fatto e li rivede. E rivedendoli si accorge che c'è una complessità enorme da affrontare, enorme. Perché chiaramente lui aveva scritto delle equazioni sulla base di un'ipotesi fondamentale, cioè che il Sole e i pianeti in qualche modo fossero puntiformi, o si potesse pensare che lo siano. Ma capite che un conto è dire, sì, va bene, se noi li consideriamo la distanza che devono avere, possiamo fare finta che sono dei punti, ma se cominciamo a ragionare dicendo che la gravità è una forza universale che agisce sulla mela come sulla luna, voi capite che una mela non è assolutamente a distanza enorme dalla Terra, tutt'altro. E allora da che punto si misura quella distanza? Questo è un problema gigantesco. Gli sforzi per superare questi problemi portano veramente alla nascita della prima grande teoria scientifica, cioè appunto la teoria della gravitazione universale, che è un modello ancora utilizzabile oggi e ancora assolutamente considerato una teoria scientifica, anche se ne conosciamo i limiti di applicabilità. E i limiti quali sono? Sono le velocità di quei corpi, che sono prese in considerazione, quindi quando andiamo a velocità vicine alla luce sappiamo che dobbiamo usare la teoria della relatività di Einstein. Quando andiamo invece a dimensioni molto, molto, molto piccole, incontriamo un universo che si comporta in una maniera pazzesca, dove quella famosa matematica dei fotogrammi non conta più nulla. Cioè non si può pensare, quando un elettrone salta da un'orbita atomica a un'altra, a un certo punto faccia una piccola, cioè lo faccia diciamo così in maniera continua e quindi in qualche modo io possa con una certa funzione andare a descrivere qual è il suo movimento. No, non funziona così. La natura non funziona così a quella scala così piccola. Quella matematica lì non è più utilizzata. E infatti la meccanica quantistica usa l'analisi funzionale, che è una branca della matematica che si è sviluppata molto più tardi. Quindi sostanzialmente conosciamo perfettamente i limiti della teoria di Newton, ma continuiamo a considerarla scientifica perché, date le condizioni corrette, è perfettamente applicabile per prevedere i fenomeni che si verificano. E quindi la possiamo utilizzare in maniera economicamente, dal punto di vista intellettuale, vantaggiosa per costruire cosa? Gran parte della nostra tecnologia. Non certo la tecnologia elettronica, perché abbiamo bisogno di andare a una scala di descrizione del mondo troppo piccola, Quindi abbiamo bisogno della meccanica quantistica. Senza la meccanica quantistica non avremmo i transistor. Senza i transistor non avremmo l'elettronica, non avremmo l'informatica. Però tutto ciò che riguarda, che so, i motori, la costruzione delle case, la produzione e distribuzione di energia, la chimica stessa entro certi limiti, tutto ciò ci basta la teoria di Newton, anche se in realtà si usa riformulata in altro modo. Però, grosso modo, continua ad essere perfettamente valida. Ma lui dovette superare una serie di difficoltà gigantesche, che sono un po' quelle a cui accennavo. Cioè, nel primo libro che uscirono insieme i tre libri, uscì 16 mesi dopo, nel 1687, dicevo, la prima edizione, quindi dopo quel primo articolo Halley continuò in qualche modo a stimolarlo, ma lui ormai era convinto. Ci fu qualche problema con l'uscita del terzo libro e sarebbe stato pazzesco perderlo, perché Newton aveva il suo carattere e quindi c'è stato un po' un rischio, per motivi di polemiche, ma adesso non voglio deviare troppo. Alla fine Halley fece un lavoro eccezionale dal punto di vista psicologico e riuscì a tenerlo sul binario. Quando uscì, appunto, questo libro, Filosofia naturale, strategia matematica, cambiò il mondo. Nel primo libro, lui dà le sue tre leggi, le leggi della dinamica, con cui spiega perfettamente tutto ciò che si sapeva. Le leggi appunto empiriche di Keplero vengono perfettamente ritrovate da cosa? Da tre affermazioni generali su come è fatto il mondo. Cioè, un conto è dire che Keplero si mette e osserva, soprattutto tramite i calcoli di Tycho Brahe, una serie di dati enormi e tira fuori delle regolarità. E un conto è dire, come fa Newton, la natura è fatta così, io vi dico che è fatta così, andate a controllare e vedrete. Newton è un teorico, cioè costruisce una teoria e alla fine fa in modo che sia puntuale nella ricostruzione degli esperimenti. Lui è un teorico, essenzialmente, cosa che invece Keplero né Galileo erano. Nel secondo libro cosa fa? Riesce a dimostrare, qui è il punto fondamentale su cui torna il tema religioso, nel terzo libro, nel secondo libro demolisce la fisica dei vortici di Cartesio. Nel terzo libro, quello che abbiamo rischiato di perdere, lui sostanzialmente ricostruisce il fatto che siccome si può descrivere il mondo, o meglio le interazioni gravitazionali con linguaggio moderno, che esistono nel mondo, dando la legge dell'inverso del quadrato, allora grazie al fatto che vale questa legge possiamo considerare puntiformi i corpi che vengono studiati, anche se sono a distanze piuttosto ravvicinate. Si fa il calcolo in base al centro, al baricentro. Questa dimostrazione matematica è fondamentale. Perché? Perché gli permette di dire, o meno, o meglio, la sua fede lo porta a riconoscere questo, che il mondo è stato fatto da Dio in una maniera semplice, applicando sostanzialmente poche leggi fondamentali che reggono un meccanismo complicatissimo. Questo è importante per l'opera di Newton, perché è la sua fede che gli ha permesso di percorrere un terreno praticamente su un precipizio, scusate, un sentiero su un precipizio. Chi avrebbe mai scommesso una cosa del genere? Sapete cosa disse il grande genio di Leibniz quando lui appunto gli descriveva, cioè quando aveva letto sostanzialmente i principi? Che era una follia. Come si poteva pensare che dei corpi agiscono per attrazione in assenza di qualsiasi cosa, nello spazio vuoto? Lui aveva distrutto la fisica dei vortici di Cartesio, no? La fisica dei vortici di Cartesio invece mirava proprio a questo, cioè stabilire che un corpo agisce su un altro perché esistono dei vortici, vate a pensare cos'erano, che in qualche modo trasmettevano questa influenza. Adesso per noi è un'idea folle, ma allora Era folle pensare che ci potesse essere un'azione a distanza. L'azione a distanza in realtà non è mai stata accettata. E il discorso si fa molto sottile. Ci vuole Einstein per dimostrare che l'azione a distanza sostanzialmente non c'è. Però dal punto di vista di un uomo che doveva rendere un servizio all'umanità come quello che rese Newton, e doveva far passare più di 200 anni perché si potesse costruire una teoria più completa, lui ottenne per fede il risultato che ottenne. Perché si fidava di un Dio matematico, di un Dio capace di creare il mondo su un'idea semplice e matematica, calcolabile. È semplice, se ci pensate un attimo, pensare il mondo come soggetto a un'unica regola, che è appunto la gravitazione universale. La stessa forza descrive come si comportano le pietre di Galileo, descrive l'orbita della Luna, descrive le maree, descrive l'attrazione di miliardi di soli che stanno in galassie lontanissime che Newton non aveva la più pallida idea che esistessero. Eppure, entro certi limiti, ovviamente, quelli che ho detto prima, se si fanno i calcoli sta tutto perfettamente in piedi. Ma lui arrivò a questa idea pazzesca per fede. Oggi sappiamo molto di più di quello che sapeva lui. E quindi non troviamo più accettabile che in un libro di fisica a un certo punto compaia Dio e il suo autore si spiega che le perturbazioni, come si dice nel linguaggio fisico attuale, dell'orbita dei pianeti, in qualche modo non creano il caos perché Dio garantisce che non ci sia il caos. Nessun fisico oggi ragiona in questo modo, non ne sarebbe mai accettabile. Ma se non ci fosse stato Newton, guidato dalla sua fede, non si sarebbe messi, o si sarebbe messi molto più tardi sulla strada di Newton, e non si sarebbero fatte, o si sarebbero fatte più tardi, le scoperte che si fecero. E questo è il punto chiave, no? Siamo arrivati appunto a dire che sulla base delle sue idee, della sua concezione proprio, della sua fede, è possibile ragionare in un modo che dà quel frutto che l'umanità immediatamente estrapolò. Gli stessi filosofi naturali si trasformarono nel giro di un secolo in scienziati. Non che gli scienziati fossero o siano esenti o immuni da ideologia, tutt'altro. Non lo era Newton, non lo sono neanche né gli scienziati positivisti dell'Ottocento né gli scienziati attuali. L'ideologia esiste, esisterà sempre, agisce. La cosa fondamentale è tenere la base al centro, che cos'è la scienza e quali sono i suoi limiti. E anche questo, cioè cosa sono i limiti della scienza, lo dobbiamo ancora alla fede religiosa di Newton, in un modo che adesso spero di avere il tempo di descrivere. Le leggi che Newton ha in qualche modo descritto e che hanno permesso agli scienziati e poi agli ingegneri di fare ciò che hanno fatto, cioè di costruire il mondo tecnologico in cui noi viviamo, ebbene, hanno lasciato queste teorie di Newton, comunque delle domande insolute, non c'è dubbio, dicevo anche prima, cioè come si fa a pensare che un'azione si diffonda a distanza, non solo, ma come si fa a pensare che un'azione sia istantanea, cioè immediatamente da qualche parte sia sentita l'influenza gravitazionale di qualcos'altro, come si fa a pensarlo? Come si fa a pensare che non esista un mezzo? Tutte, critiche che furono puntualmente sollevate dai sapienti contemporanei e che in qualche modo facevano capire come fosse difficile da capire per un uomo del Seicento questo quadro del mondo. Un po' come l'umanità si è ribellata quando è stata praticamente, scoperta la meccanica quantistica. Sembra una follia, se per il senso comune. ciò che deriva dallo studio della meccanica quantistica. Allo stesso modo sembrava una follia, dal punto di vista del senso comune del tempo, ciò che derivava dallo studio della teoria di Newton. Una vera follia. Il punto è che funzionava, e funzionava maledettamente bene, perché c'era il calcolo differenziale e integrale che lo sosteneva. Una matematica che prima non esisteva e che lui applicò dietro le quinte. Non sarebbe stato possibile il terzo volume se lui non avesse potuto usare il suo metodo. Non sarebbe stato possibile. È la dimostrazione lampante, il terzo volume. Ma poi cosa fece? Ritradusse tutto in un linguaggio che mette in crisi me, lettore del XXI secolo, ma che non metteva affatto in crisi, diciamo, i sapienti dell'epoca, gli scienziati dell'epoca. Ritradusse tutto nel linguaggio della geometria classica. Non si trovano le formule, diciamo, del calcolo differenziale nei principi a matematica, ed è questo che rende così complesso per un fisico diciamo, di oggi la lettura, perché ci vuole molta dimestichezza con un formalismo che noi non siamo, non usiamo più da secoli. Lui lo fece, ma lo fece sulla base delle certezze che il calcolo le aveva dato e che la sua fede l'aveva guidato sostanzialmente a perseguire. C'è un'unità quindi sostanzialmente nell'opera di Newton, e qui vado veramente a concludere perché mi piacerebbe sentire qualche intervento. C'è un'unità che noi potremmo definire un'unità triplice, un'unità di interesse, di metodo e di scopo. Cioè, da un certo punto di vista, il suo interesse, l'ho già accennato prima, era quello di mostrare l'analogia che esiste fra la mente dell'uomo e Dio stesso. Qui lui ha presente il passo della Genesi, come ho già detto, in cui si dice che Dio crea l'uomo a sua immagine. Questo è un punto fondamentale che, diciamo, mette lo scopo, cioè che crea lo scopo della sua indagine, dove non ci sono distinzioni disciplinari che a noi verrebbe di fare. Per lui non esistono. Lui deve affermare il tutto soli Deo gloria. Non so se lo fece, credo di no, ma se avesse fatto come Johann Sebastian Bach, cioè se avesse firmato o siglato con soli Deo gloria qualsiasi suo scritto, non ci sarebbe stato nulla da dire. Bach, luterano, lui, protestante radicale inglese, agivano soli Deo gloria. Il loro scopo era esclusivamente questo. Unità di metodo, anche questo l'abbiamo già detto. Le regole dell'interpretazione, delle profezie, della Bibbia sono analoghe alle regole filosofandi, quelle scritte appunto nei Principia. E questo cosa ci dice sostanzialmente? Che la normatività è data dal testo biblico. Cosa c'è di più protestante di questo? Non c'è nulla di più protestante di questo. Ma anche in senso, voglio dire, letteralistico, lui è un lettore letteralista della Bibbia. Terzo scopo, appunto l'unitarietà di scopo, è quello appunto di estendere la sovranità del Dio biblico. Dunque lui era un vero collezionista di Bibbie, lui leggeva naturalmente la Bibbia King James Version, per intenderci, insomma, che esisteva dall'epoca Stuart, insomma, ma aveva una collezione di Bibbie anche latino, qualche Nuovo Testamento in greco, leggeva male l'ebraico, per quanto ne so io, leggeva male l'ebraico. Comunque era un lettore, diciamo, piuttosto raffinato della Bibbia, anche perché il suo cursus studiorum prevedeva proprio come dire, uno studio sistematico delle scienze bibliche, come venivano, diciamo così, seguite a quel tempo, chiaramente. Il quadro che emerge poi, o meglio, ha il suo apice nel cosiddetto Scholium Generale, cioè in quel testo che a un certo punto prorompe quasi improvvisamente nel corso dei principi a matematica nella seconda edizione, in cui lui per la prima volta si fida a esporre alcune diciamo delle sue idee fondamentali dal punto di vista religioso. Credo che sia l'unico punto in cui proprio non ce la fa più e fa vedere sostanzialmente l'unità di scopo, dicevo prima, che è sostanzialmente apologetica. Cioè lui vuole portare, non tanto come faranno, diciamo, i suoi successori illuministi, l'umanità a perseguire un miglioramento nelle condizioni di vita, una liberazione dall'ignoranza, dalla superstizione, eccetera, eccetera, tutte cose fondamentali, sia ben chiaro. Lui voleva sostanzialmente portare l'umanità a migliorarsi nel riconoscere la maestosità, la potenza, la supremazia assoluta di Dio. Lui voleva portare l'umanità a inginocchiarsi davanti a Dio, non davanti alla Chiesa, davanti a Dio. Questa è la profonda differenza. Ma non c'è dubbio che fosse appunto uno scopo apologetico, no? Non c'è dubbio. E nello stesso tempo anche ciò che si coglie nella risposta che lui dà ai suoi critici è molto importante per quanto riguarda la concezione anche attuale, moderna della scienza. Hypothesis non fingo, dice a coloro che lo criticano e dicendo, ma insomma cos'è sta gravità? In fin dei conti stai dando il nome alla tua ignoranza. Che cos'è questa cosa che attrae in uno spazio vuoto? Lo chiami gravità? Sì, va bene, ma cos'è la gravità? E lui risponde in quel modo, siccome non sono in grado di dirlo, non dico nulla. E questo che cosa ricorda? Sempre l'atteggiamento che lui aveva anche negli studi teologici. Prima dicevamo, non vuole battere persegue la via di battere il partito atanasiano, diciamo trinitario, andando a disquisire dal punto di vista della teologia sistematica o dogmatica. No, lo fa sul piano, diciamo, della teologia storica, andando a ricercare quei passi che dimostrano che i padri, quindi un paio di secoli prima, un secolo prima, ragionavano diversamente. E invece, dicendo ipotesi non fingo, cosa dice? Non sono in grado di dirlo ora. Ci proverò, ma non sono in grado di dirlo ora. In attesa, sospendo, non dico nulla. L'atteggiamento è assolutamente moderno, lo scienziato deve ragionare così, deve ragionare così. L'importante è che funzioni, la teoria permetta di, come dire, prevedere fenomeni sconosciuti, permetta di fare misure, permetta di anche magari creare una tecnologia su quella branca della scienza. Ma se poi noi non ne conosciamo le ragioni profonde, qualcun altro magari ce le spiegherà fra un po'. Quindi questo atteggiamento umile che la scienza deve avere è anch'esso di derivazione religiosa dal punto di vista di Newton. Deriva da lì, è la sua genuflessione davanti a Dio. Se Dio non mi ha dato per ora mezzo di capirlo, pazienza. Questo è fondamentale perché se noi veramente poniamo la concezione della scienza moderna in questi termini, non corriamo il rischio di ideologizzarla, di estenderla su piani che le sono estranei, le devono restare estranei. Questa è una grande eredità che ci ha lasciato Newton e che comunque dobbiamo continuare a coltivare nel tempo. Il proposito sostanzialmente di Newton è appunto quello, come dicevamo prima, di rendere l'umanità più devota, ma non c'è dubbio che le sue diatribe e le sue discussioni, o meglio liti, per esempio con Leibniz, ma non solo, hanno anticipato dei dibattiti che in qualche modo ci ricordano, oppure che si rifanno, a quelli che vedremo nell'Ottocento sull'evoluzione. Sostanzialmente si va a toccare dei punti dolenti, dei punti caldi, meglio, scoperti, dove i nervi sono scoperti, in cui si tocca la scienza, si tocca la teologia, ma si tocca anche la politica. E questo continua a valere. Pensate a tutti quei dibattiti che si fecero appunto su Darwin, tra l'altro un altro scienziato molto pigro nel momento di pubblicare la sua scoperta, se non ci fosse stato Wallace, il pericolo di Wallace, chissà quanto ci avrebbe messo a pubblicarlo, se mai l'avrebbe fatto. Lo stesso Newton, se non ci fosse stato il pungolo di Halley, chissà mai. Al di là di questo, è importante però vedere che il dibattito che si accese sulla gravità, sulla gravitazione, in realtà toccava dei punti fondamentali. Perché? Perché sostanzialmente le chiese avevano un potere sul controllo appunto del sapere che la società che si stava sviluppando, che si sarebbe sviluppata, non poteva più tollerare. La scienza, per potersi sviluppare, ha bisogno di autonomia epistemologica. E questo appunto, per forza di cose, scatena una certa vispolemica. Ma l'atteggiamento sano di Newton, quella dell'ipotesi se non fingo, resta un caposaldo. E non possiamo dimenticarselo neanche oggi. E dobbiamo considerare appunto la complessità dei fenomeni storici e l'impossibilità di vedere delle figure così lontane da noi, come se agissero, come se recitassero una parte che in qualche modo è compatibile con la commedia che recitiamo noi oggi. Newton era un attore che recitava una commedia completamente diversa. Certo, dalla sua opera sono venute delle svolte fondamentali per l'umanità, ha cambiato letteralmente il mondo, non c'è dubbio, ma era un uomo della sua epoca. Ed essendo un uomo della sua epoca, ci permette di dire che anche attraverso la sua via stretta, come l'ho chiamato prima, si può leggere quanto sia stata importante la mentalità protestante nella rivoluzione scientifica. Pensate, per esempio, me ne viene in mente un altro, alla concezione dello spazio, questo spazio vuoto. Vedo in prima fila il dottor Giannini che ci ha parlato invece dello spazio come era concepito ai tempi di Lutero, la generazione di Lutero. Era tutt'altro che uno spazio vuoto, era uno spazio piccolo, finito e tutt'altro che vuoto. Lui toglie anche l'etere, toglie qualsiasi cosa, la materia dei vortici, toglie qualsiasi cosa e concepisce un'infinità di mondi, dei quali uno è la Terra. Nel 1705 la regina Anna gli diede il cavalierato per tante cose, ma anche per questo, per aver convinto sostanzialmente i suoi contemporanei di quest'idea. 100 anni prima, il 17 febbraio del 1600, Giordano Bruno, a Campo dei Fiori a Roma, fu legato a un palo e bruciato vivo per aver sostenuto quest'idea. Quindi vuol dire che in questi 100 anni, da qualche parte in Europa, qualcosa è successo e ha cambiato per sempre il mondo. Ciò che prima era impensabile, troppo pericoloso per cui che si potesse pensare, addirittura divenne talmente importante che Isaac Newton fu chiamato Sir Isaac Newton e fu, dopo una ventina d'anni, portato a spalla da baroni e duchi alla sepoltura in pompa magna a Westminster Abbey, cioè nel Pantheon inglese. Giordano Bruno l'hanno bruciato vivo per questo. Certo, eravamo in Italia, o era in Italia, e c'era l'Inquisizione. Pochi dubbi restano sostanzialmente sul fatto che la sua cultura religiosa abbia avuto una parte fondamentale nella creazione della teoria che in qualche modo ha chiuso la prima rivoluzione scientifica. Perdonate, stavo dimenticando di chiudere la parentesi. La concezione dello spazio. La concezione dello spazio vuoto è tipicamente di derivazione protestante. Anche oggi, se parlate con qualche protestante che conoscete, vi colpirà il fatto che non c'è assolutamente nessuna distinzione tra spazio sacro e spazio profano. Non esiste che si entri in un luogo e si dica lì c'è la signoria di Dio, quindi faccio un segno esteriore, come per esempio, non so, il segno della croce, perché entro in uno spazio che è suo. Perché il protestante cosa pensa? Che non esiste angolo al mondo che sia fuori dalla potenza e dalla potestà di Dio. Non esiste distinzione fra spazio sacro e spazio profano. Lo spazio profano appartiene a Dio. Quindi non c'è distinzione di spazio. Lo spazio è vuoto perché Dio ci agisce dentro. Ecco perché Newton poteva concepire un'idea del genere. che non sarebbe stata possibile concepire al di fuori di questa cultura religiosa. Impossibile. E voglio chiudere ricordando che forse il punto fondamentale da cogliere, non possiamo non dirlo, la conclusione di questo, di queste tre serate, il punto fondamentale da cogliere per quanto riguarda l'importanza della nuova mentalità protestante, almeno dove confessionalizzò la società europea, come si diceva l'altra volta, è la concezione della Bibbia stessa. E la concezione della Bibbia si, in qualche modo, si ripercuote sulla concezione della natura. Mi spiego. In ambito medievale, noi sappiamo che si leggeva la Bibbia in maniera allegorica. Si diceva sostanzialmente che fatti, personaggi, idee, azioni, in qualche modo erano, nella Bibbia, erano segno di qualcos'altro. La natura in qualche modo era un grande palcoscenico dove ciò che io posso osservare era puntato da qualche cosa presente nel testo biblico. Quindi le differenti letture erano non tanto così delle esegesi differenti, ma semplicemente dei percorsi diversi di ritrovamento di quei nessi analogici fra il contenuto della scrittura e il contenuto della natura. Insomma, la natura era piuttosto ingombra. C'era una descrizione teologico-simbolica che impediva all'occhio dello scienziato di avere oggettivamente di fronte la natura stessa, la natura nuda. La lettura protestante, e qui Bacone è fondamentale, non tanto Newton ma Bacone, la lettura protestante della Bibbia distrugge completamente questo metodo esegetico. Il protestante legge in maniera letterale la Bibbia, poi nell'Ottocento comincerà a farlo in senso storico-critico, ma diciamo, nei secoli precedenti il protestante legge la Bibbia guardando cosa c'è scritto, senza pensare a proiezioni diciamo, esterne del testo stesso. Questo atteggiamento perdurante nel tempo ha portato oggi all'atteggiamento fondamentalista. Il mondo nel frattempo è andato avanti, è cambiato completamente. Leggere la Bibbia in quel modo lì oggi è molto pericoloso. Io reputo il fondamentalismo molto pericoloso. Ma allora era liberante proprio perché consentì di liberare la natura stessa. Quindi si andò a sostituire, e qui appunto richiamo Bacone, un ordine di natura matematico, se vogliamo, lato Newton, ma soprattutto tassonomico, cioè il problema sostanzialmente di classificare gli oggetti naturali. Pensate all'Inneo e a tutto quello che viene dopo, no? C'è il problema di sapere quali sono le classi degli animali, delle piante, e non di creare delle genealogie fantasiose, delle catene di descrizioni degli esseri viventi veramente quasi ridicole come quelle che si leggono nei manoscritti medievali. Tutto ricomincia da capo perché tutto è libero, è vuoto, è libero. L'uomo che ha il potere dato da Dio di dare il nome a tutto ciò che esiste lo fa sul serio forse per la prima volta. Quindi il testo biblico, che allora veniva letto in maniera appunto letterale o letteralista, libera, sgombra il campo. Poi passerà ancora del tempo prima che noi possiamo dire però il fatto che Dio ci abbia concesso il potere di dare il nome alle cose, agli esseri viventi, eccolo cosa significa. Oggi noi veramente facciamo questo. Noi veramente lo facciamo. Siamo quasi dei nuovi creatori, stando attenti però al concetto del limite di tutto questo. Ma abbiamo il potere sostanzialmente di descrivere la natura, e questa è una cosa che faceva imbestialire chi aveva la mentalità medievale, costruendo degli edifici, magari matematici, artificiali, forzando la natura con delle, isolando i fenomeni dal contesto generale e ponendo delle domande in maniera del tutto artificiale. Siamo dei nuovi creatori, creiamo un ordine razionale là dove apparentemente non c'è. Ma resta comunque sempre l'idea di Newton attiva. Il principio, per esempio, dell'unificazione delle forze, cioè trovare un principio semplice che descriva un po' tutto. Pensate alla fisica teorica dell'Ottocento, che ha messo insieme magnetismo ed elettricità. Praticamente ha detto Maxwell, è la manifestazione diversa della stessa cosa, elettricità e magnetismo, prima era inconcepibile. Ma anche più avanti, pensate all'unificazione delle forze elettromagnetiche con quelle deboli e forti che agiscono a livello atomico, ne resta sempre fuori solo una, quella gravitazionale, la più misteriosa di tutte. E i fisici oggi stanno litigando da generazioni sul fatto che sia possibile o meno mettere insieme. Ma quell'idea di Newton persiste sempre. Ha dato un insegnamento definitivo. La natura a un certo punto, a un certo livello, permette un discorso matematico e la riduzione della sua enorme complessità a pochi elementi, a pochi fondamentali punti, colti i quali noi possediamo un potere immenso di descrizione. Ma esiste anche l'altro lato da perseguire, quello di Bacone, che descriveva la natura come assolutamente priva della presenza di Dio. La descriveva come una selva da, in qualche modo, esplorare. Quindi, con l'atteggiamento di un esploratore, entra nella selva il protestante scienziato di allora e comincia a dare nomi. Quindi trova che cosa? Una tassonomia, un ordine. Concludiamo dicendo che il tributo maggiore che gli studi attuali possono portarci a riconoscere nella trasmissione di alcuni elementi della mentalità protestante al lavoro degli scienziati, sostanzialmente sono questi che abbiamo elencato. Una nuova concezione della Bibbia, un nuovo modo di leggere la Bibbia, un nuovo modo di concepire la signoria di Dio sull'universo. Ecco, questo è il grande lascito, al di là del fatto poi di cose che restano sempre valide, mi riferisco agli studi di Robert Merton, per esempio, che ha visto che ci sono delle regolarità statistiche che impressionano. Da inglese della metà del 600 i puritani erano molto pochi, però gli iscritti alla Royal Society erano in gran maggioranza puritani. Sicuramente vorrà dire qualcosa, ma non ci spiega granché. È l'altra cosa che ci spiega. Tutto gira attorno alla lettura del testo biblico. Io vi ringrazio per l'attenzione, siete stati molto pazienti. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire. Grazie.
Io volevo dire questo, molti di che sono laureati in fisica, ho trovato molto interessante questa cosa. Grazie. Sul mondo biologico ho studiato un tempo fa. È sempre veramente un grandissimo influenza. Ecco, però, una cosa che mi domanda è questa. Lei ha detto l'interpretazione letterale della Bibbia. E come metteva questo in accordo col fatto di non avere più la concezione geocentrica dell'universo? Perché a volte uno dice, non è stato accettato, cioè, anche nel sentito di una conferenza, secondo no, anche Lutero era contrario a Copernico perché diceva, ma nella Bibbia c'è scritto ferma Dio solo. Ecco, volevo capire perché aveva accettato,
ormai
lo stavano accettando, però come
consigliava la nostra. Forse c'è qualche altra domanda.
Io volevo collegarmi a questa, in certo senso dare una possibile risposta, ma volevo chiedere prima se mi dà qualche indicazione sulle influenze di cosa che sono fini su Newton, dove trovo il perché è una cosa molto interessante, probabilmente nuova, poco nota, e che si sarebbe approfondita. Ecco, sulla questione dell'infinito, volevo fare questa osservazione. Cusano la propone, non dietro, però. Bruno viene finiti mondi, ma a confronto sono ancora adesso. Quindi non mi pare rilevante da quella come esempio, perché in qualche caso non succede nulla. A quel punto con Newton diventano necessarie addirittura, e c'è le prediche del pastore che poi parla della dimostrazione scientifica dell'esistenza di Dio, che spiega Newton per avere conferma, dove Newton dice devono essere infiniti, perché se no collasserebbero. Se l'universo fosse finito, le stelle più esterne non sentirebbero l'attrazione che li bilancia e tutte correrebbero verso il centro. Quindi l'unico modo in cui ci può essere un equilibrio gravitazionale è che tutte sentano omogeneamente la forza di attrazione di quelle che le circondano, quindi tutte devono essere circondate da altre stelle, e questo è l'implicazione di un universo infinito, quindi non è un ambito scientifico, dice fisica da questo punto di vista. Che però non discende da una questione religiosa, da una questione strettamente scientifica, è l'equilibrio dell'universo tutto che messo in ballo se l'universo è finito.
Grazie. Parto da Sozzini. Io ho letto un articolo di Snowden, che Richard David Snowden, se non ricordo male. È una corrente, diciamo, abbastanza recente ed è, voglio dire, ancora abbastanza da perseguire. E lui parte sostanzialmente facendo questo ragionamento. Siccome Newton non era un bibliofilo, cioè era sicuramente un uomo colto, quindi aveva una bella biblioteca, ma non era un maniaco, non raccoglieva libri che non leggeva. La presenza di 8 libri, sicuramente legati ai fratelli polacchi, determina una regolarità che è sospetta. Poi il fatto che c'è un buon parallelismo fra alcune affermazioni di Newton e alcune altre dei sociniani porta a sospettare che effettivamente, ma lui non si pronunciò mai, anche per questione di prudenza, no, che io sappia, o che si sappia, perché in realtà non si sa proprio tutto di quello che è, si tratta appunto di continuare. Diciamo, sugli infiniti mondi, non c'è dubbio che Newton fosse uno scienziato, sull'ultima parte del ragionamento è chiaro, cioè non c'è nulla da dire. Mi permetto di dire che però la questione di Cusano è una fretta, cioè il fatto che la Chiesa Cattolica facesse passare certe cose in un momento e certe altre no, è una questione di momento politico. Cioè Galileo, per esempio, non ha capito che stava andando incontro a momenti pericolosi. Se avesse fatto i ragionamenti prima, probabilmente non sarebbe successo neanche a lui, non che gli successe qualcosa di simile a Bruno, però insomma l'hanno abbastanza messo in croce, voglio dire. E quindi conta molto il momento, il contesto, la questione politica, sostanzialmente. Venendo alla prima domanda, invece, purtroppo non sono in grado di rispondere sul punto. Ignoro se Newton abbia mai preso una posizione precisa sul passo di Giosuè, non lo so. Certo, se noi andiamo a ricercare dei fatti precisi è ovvio che possiamo divertirci e dire è chiaro che a un certo punto troveremo delle contraddizioni. Nel senso che nella Bibbia, la Bibbia è una come dire, biblioteca di testi, quindi chiaramente non possiamo dimenticare che potremmo trovare anche dei testi in qualche modo contraddittori fra loro, ma soprattutto non possiamo dimenticare, ma questo lo possiamo sapere solo noi che leggiamo la Bibbia con il metodo storico critico alle spalle, che fu scritta sicuramente da uomini di quell'epoca e che quindi avevano per forza delle concezioni della loro epoca, su questo non abbiamo dubbi. Il punto fondamentale che cercavo di esporre è che la lettura letteralista faceva piazza pulita della lettura allegorica, questo è il punto. Poi ciò che succede sui singoli passi è chiaro che è tutto da discutere.